C'è la professoressa Mallen già in collegamento, io chiederei a lei di incominciare. Alla professoressa Mallen sono state rivolte una serie di domande che io sintetizzo molto in breve. La prima è sul rapporto tra criminalità e transizione tecnologica, se e come la criminalità ostacolerà la transizione. La seconda è sull'accordo posto COP26 tra USA e Cina sul carbon fossile. La terza è sul rapporto tra democrazia e sostenibilità, che è una domanda molto complessa, cioè come le nostre società complesse si preparano a gestire una transizione che non sarà senza costi. Grazie professoressa,
Sì.
le do l'accaparola, grazie, buongiorno.
Tanto grazie per l'invito. È veramente un'occasione straordinaria quella di poter dialogare e interloquire con tanti giovani collegati. Ho sentito che sono 100 le scuole, 21 le case circondariali, quindi spero veramente di riuscire a comunicare nel modo migliore con tutti loro. Ecco, prima di rispondere alle domande, penso che sia importante fare un inquadramento, insomma, e inquadrare soprattutto quello che è l'agenda 2030. Abbiamo visto già questa immagine con i 17 gol. Volevo anche poi dire qualcosa sulla risposta dell'Europa alla crisi determinata dalla pandemia, per arrivare poi al commento, alle considerazioni sui risultati, diciamo anche deludenti, della COP26 e quindi approdare alle risposte. Lei ha già dato in apertura una definizione. La definizione dello sviluppo sostenibile tratta dal rapporto Brundtland del 1987, e questa è una definizione che ha acquisito subito una immediata popolarità ed è diventata un riferimento nel dibattito internazionale sui limiti della crescita. E quindi da allora, da quella data, il concetto di sostenibilità e di sviluppo sostenibile è al centro di tutti i progetti e le visioni che orientano lo sviluppo del mondo. Ricordo, voglio qua ricordare innanzitutto le parole del Pontefice espresse nell'enciclica Laudato Si, un punto cardine, del giugno 2015, il cui tema centrale è quello proprio dell'ecologia integrale, una parola da ricordare, che è un paradigma di un nuovo modello di sviluppo. È un invito appunto rivolto dal Papa ad un'ecologia della mente e dei comportamenti umani, rivolta a chi? A tutte le persone, alle imprese e ai governi, quindi al mondo intero. Riprendendo lo stesso concetto, pochi mesi dopo, nel settembre del 2015, l'Agenda 2030, che è il primo grande programma globale per cambiare il mondo, e anche questa è una novità, ce lo dobbiamo ricordare. Per la prima volta, con l'Agenda 2030, viene espresso un chiaro giudizio sulla insostenibilità del nostro attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale. Superando quindi l'idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale, ma affermando una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo, tutte sullo stesso piano e interconnesse. È anche un fatto storico per altri motivi l'Agenda 2030. La sostenibilità viene riconosciuta come un principio trasversale essenziale per il benessere economico e sociale. Tutti i paesi del mondo sono chiamati a contribuire a uno sforzo trasformativo, quindi vengono messi sullo stesso piano i paesi in via di sviluppo, i paesi ad economia avanzata, i paesi più ricchi. E poi vengono chiamate in causa tutte le componenti della società, non solo i governi. Quindi l'invito ad impegnarsi per raggiungere la sostenibilità è rivolto a tutti, anche a tutti i cittadini, a tutte le imprese, alla pubblica amministrazione, alle scuole, alle università, ai centri di ricerca, agli operatori dell'informazione e della cultura, al mondo. E in questo processo, quello che stiamo facendo oggi noi qua, l'educazione e l'informazione hanno un ruolo chiave. Portare quindi nelle scuole, come facciamo, nelle università, nelle business school, questi temi dell'Agenda 2030, cosa significa? Significa far parte di un grande movimento globale che crede e ha fiducia nella possibilità di un cambiamento positivo e non si arrende, giorno dopo giorno si adopera perché questo cambiamento avvenga. Quindi l'agenda, possiamo dire, è un ulteriore passo nel cammino dell'umanità verso nuovi modelli di sviluppo più giusti, più inclusivi, liberi dalla violenza, dalla criminalità e anche dalla mafia. Capace, un modello di sviluppo capace anche di razionalizzare l'uso delle risorse naturali in base appunto alla capacità rigenerativa della biosfera e di ridurre quindi le disuguaglianze sociali. L'agenda tra l'altro ha un particolare goal, il 16, che riconosce quello sulla pace, giustizia e istituzioni solide, che riconosce che non vi può essere sviluppo sostenibile senza pace e che quindi promuovere società pacifiche fondate su sistemi di giustizia e libere dalle mafie e dalla violenza costituisce la base, il requisito fondamentale nella lotta alla povertà e alle disuguaglianze sociali. Ma da dove dobbiamo partire? Ecco, combattere tutte le forme di criminalità e di corruzione, difendere la legalità, affermare i diritti e la dignità umana, non può che passare dall'educazione al civismo e dalla comprensione di quei valori come la responsabilità e la solidarietà che sono alla base, devono stare alla base della convivenza civile e dei beni comuni. L'indifferenza è un peso morto della storia che purtroppo opera ancora potentemente nella storia. Ce lo ricordano gli scritti di ormai di un centinaio di anni fa di Antonio Gramsci, che odiava gli indifferenti e che credeva che chi vive veramente non può non essere cittadino e perciò non può non scegliere da che parte stare. E vedete che qui mi comincio a avvicinare ai temi anche della democrazia partecipativa. Solo con la cultura, con la conoscenza, possiamo aprire la nostra mente al rispetto degli altri, alla tolleranza, al dialogo e anche al coraggio. Ce lo ricorda il sacrificio dei giudici Falcone e Borsellino, che sono la testimonianza di chi ha pagato con la vita il sogno di un paese migliore, liberato da troppe illegalità e ingiustizie. Quindi, per spezzare questa catena, possiamo dire, della mafia, questa catena culturale della mafia, occorre partire dalla scuola e dall'educazione, promuovendo percorsi appunto che allenino voi ragazze e ragazze a vivere in una dimensione di valore meno individuale e più comunitaria. Cioè serve spostare l'io al noi, tornare a fare rete, a fare comunità e stimolare la voglia di impegnarsi nel sociale, scegliendo sempre di perseguire il bene comune. Una frase illuminante, quella di Antonio Caponnetto, quel grande magistrato che ha guidato il pullman antimafia dall'83 all'88. Ve la leggo. La mafia teme più la scuola della giustizia. L'istruzione toglie erba sotto i piedi della cultura mafiosa. Straordinario. Mi avvicino al tema della pandemia. La società umana sta mostrando, abbiamo visto, tutti i suoi limiti del sistema economico, degli assetti sociali che sono ancora purtroppo ingiusti e disuguali tra paesi e dello sfruttamento delle risorse climatiche, delle risorse, scusate, naturali, che hanno determinato questa grave crisi climatica. La pandemia ci ha fatto prendere coscienza di tutti questi limiti e soprattutto della nostra vulnerabilità, della nostra fragilità. Uno shock che ci ha fatto capire i limiti materiali e fisici della natura, ma anche i limiti mentali e psicologici degli esseri umani. E ha richiamato il mondo quindi all'urgenza di ripensare nuovi modi di lavorare, di studiare, di produrre, di consumare, di stare insieme, accrescendo l'attenzione, per fortuna, verso la sostenibilità. E adesso ci troviamo di fronte all'urgenza, alla necessità di gestire una transizione, anzi più transizioni, le chiamo transizioni gemelle, la transizione digitale e la transizione ecologica. La più grande sfida sarà la lotta ai cambiamenti climatici, questione che riguarda, badate, non solo l'ambiente, ma naturalmente ha riflessi sull'economia e sul funzionamento delle nostre società. Siamo poi anche chiamati a risolvere problemi sociali che sono stati acuiti dalla pandemia, che ha aggravato le disuguaglianze già esistenti e ha provocato un aumento della povertà estrema e dell'insicurezza alimentare, soprattutto nei paesi più poveri, in via di sviluppo, che tra l'altro non hanno ancora accesso a vaccini efficaci. Cosa ha fatto l'Europa? il nostro continente, ha dato una risposta straordinaria, a mio avviso, alla crisi pandemica, e ha compiuto uno sforzo imponente. Col programma Green Deal ha messo al centro della sua strategia di crescita l'Agenda 2030. Poi col Next Generation EU ha dotato di strumenti finanziari nuovi i Paesi membri per sostenerli e accompagnarli a fare queste transizioni gemelle, l'ecologica e la digitale. Un imponente sforzo finanziario. E da ultimo si è proiettata anche oltre il 2030, perché si è impegnata a diventare il primo continente climaticamente neutrale entro il 2050, proponendo questo pacchetto di riforme che sono note come il Fit for 55, che contiene delle proposte legislative per raggiungere il taglio del 55% appunto delle emissioni entro il 2030. E arriviamo alla COP26, che è arrivata dopo il G20, un altro meeting, un altro summit internazionale guidato tra l'altro dall'Italia. Risultati, sì, abbiamo sentito, abbiamo visto dal video, da un certo punto di vista possono apparire deludenti. Per Greta sono un bla bla bla, sono addirittura un fallimento. Non sono quei risultati audaci come molti giovani si aspettavano, per la mancato abbandono soprattutto del carbone. Ecco, ci tengo a dire che in realtà non hanno segnato proprio una battuta d'arresto nella lotta contro il cambiamento climatico. È stato riconfermato il contenimento di 1,5 gradi nell'aumento della temperatura come obiettivo, e soprattutto sono state previste regole, processi e metodi uguali per tutti. E questo, guardate, è fondamentale. Regole che a partire dalla prossima COP consentiranno di gestire meglio gli aiuti e gli sforzi. Questo è un progresso, no? Una grammatica e un glossario comune per ragionare meglio tutti insieme. Ricordiamoci anche che è la prima volta che in una conferenza sui cambiamenti climatici si menzionano le fonti fossili di energia. Nemmeno nell'accordo di Parigi si parlava di fossili. Poi ci sono stati accordi laterali importanti, quello sulla deforestazione, sulla riduzione del gas metano, lo stop agli investimenti sui combustibili fossili all'estero, e poi l'impegno, la proroga, diciamo, di questa promessa al 2023 di stanziare questi 100 miliardi di dollari annui già concordati addirittura nel 2009 per finanziare la transizione ecologica per i paesi più poveri. Una buona notizia che noi come Italia già nel G20 abbiamo triplicato questi fondi per i paesi in via di sviluppo, quindi da 500 milioni daremo 1 miliardo e 400 milioni all'anno. Commenti, dicevo, deludenti, però c'è anche il commento, per esempio, dell'inviato speciale del presidente americano per il clima, John Kerry, che ha parlato dell'inizio di qualcosa. E anche il segretario generale dell'ONU, Guterres, pur amareggiato per questo risultato, ci ha tenuto a dire che la via del progresso non è sempre una linea retta, quindi comunque dobbiamo pensare che è stato un passaggio importante. Cosa serve ora anche per far sì che funzioni, che avvengano queste transizioni ecologiche, che guardate sono state appena avviate, siamo nel mezzo, all'inizio di questo percorso? Serve, secondo noi di ASVIS, una nuova narrazione, anche una nuova storia, parlare in modo diverso di questa transizione, non più parlarne solo in termini di costo, che ci saranno indubbiamente dei costi e dei sacrifici che dovranno sostenere famiglie e imprese, ma come un'opportunità di sviluppo, in risposta anche a questa forte spinta sociale, i giovani nelle piazze, che va sostenuta e consolidata. C'è un concetto chiave che deve raggiungere ogni cittadino e impresa, ed è questo: che un ecosistema protetto, sostenibile e resiliente, a seguito appunto della trasformazione, della transizione ecologica, sarà in grado di produrre più ricchezza e reddito di un ecosistema insicuro e debole come quello che abbiamo oggi. Quindi è uno sforzo trasformativo che tutti dobbiamo fare. E quindi anche il negoziato estenuante, lungo, deludente, forse sì, di COP26 è l'inizio comunque di una nuova era basata sul dialogo tra i più paesi, quello che si chiama multilateralismo. Perché solo lavorando insieme con regole comuni che riusciremo ad affrontare le grandi questioni globali del nostro tempo, a partire dal cambiamento climatico. Quindi il multilateralismo, la solidarietà e gli accordi internazionali efficaci sono un passaggio obbligato, una strada obbligata, non ci sono proprio altre, per sperare in un futuro prospero. Chiudo, diciamo, questo intervento e poi vediamo se c'è ancora da aggiungere qualcosa sulle domande, perché ci tengo, nel sottolineare che una bussola anche valoriale è racchiusa nell'ultima enciclica, Fratelli Tutti, di Papa Francesco, ancora forse meno conosciuta di Laudato Si, in cui appunto il Papa evoca le ombre, lui parla di un mondo chiuso, il nostro, segnato dall'alterazione delle grandi parole come pace e giustizia. Ed indica proprio in questo dialogo sociale e multilaterale tra più paesi i presupposti per ritrovare le ragioni dell'amicizia sociale, della fratellanza, che possono unire la comunità in un unico destino. È questa dimensione comunitaria che dobbiamo ricostruire. E questo, purtroppo, quello che oggi manca è proprio la nascita di una nuova coscienza collettiva. Dobbiamo quindi avere fiducia in questo cambiamento necessario e credere nella possibilità di un mondo migliore. Costruire reti, alleanze, diffondere le migliori pratiche che riguardano la sostenibilità e promuovere la collaborazione sono i principi cui tutti dobbiamo tendere per generare futuro. Una bellissima frase di Papa Francesco contenuta nell'enciclica è questa: per progettare qualcosa di grande a lungo termine occorre che diventi un sogno collettivo. Ecco, dobbiamo quindi sognare tutti insieme che abbiamo ancora tempo, anche se il tempo sembra scaduto, di costruire questo mondo migliore. Non so se ho risposto alle domande, ma le riprendo, partendo da quella, mi pare, dell'accordo che mi avete fatto su tra Stati Uniti e Cina. Ma certo, era un accordo inaspettato che ha un po' sorpreso tutti per via delle tensioni esistenti nei rapporti tra Cina e Stati Uniti in molti ambiti, da quello commerciale a quello dei diritti umani a quello militare. E questo quindi è stato, da un certo punto di vista, sorprendente, perché è un accordo che è andato oltre tutte le altre questioni diplomatiche e quindi ha mostrato anche qui una tregua tra i due paesi sul clima e quindi una comunità di intenti sul clima. E questo credo che sia il segnale positivo, cioè la voglia di considerare questa sfida posta dal cambiamento climatico come una questione di sopravvivenza che supera tutte le divisioni anche tra paesi, ma che ci vede tutti coinvolti. La democrazia, ho già fatto diversi passaggi, è fondamentale perché è importante, si fonda sulla partecipazione sempre civica, una partecipazione che deve essere consapevole e informata. La democrazia è qualcosa di diverso dal populismo, dalle derive populistiche. Partecipare non significa protestare, ma significa contribuire con proposte ragionate, informate ad uno sviluppo democratico. Quindi dobbiamo essere grati di vivere in un paese comunque democratico, in un'Europa che vuole essere anche un presidio della pace e un avamposto dei diritti civili, dei diritti della dignità umana, dei diritti umani fondamentali. E quindi non dobbiamo darla per scontata la democrazia, ecco. Può essere costantemente minacciata e dobbiamo tutti sentirci non solo cittadini italiani, ma cittadini europei. Nel prossimo giro parleremo della conferenza sul futuro dell'Europa. Grazie. Quindi taccio e passo la parola.
È un altro tema fondamentale. Grazie. Che è una delle cose che abbiamo di fronte come elemento, diciamo, strategico da affrontare. Molte grazie anche per le tante preziose cose che ci ha detto. Desidero segnalare che al momento abbiamo collegato 245 scuole tra istituti superiori e scuole carcerarie, un dato di grande rilievo.